Innanzitutto non avete sbagliato convegno, non siamo all'International Journalist Festival, ma le slide sono brutalmente riciclate, questo spero che sia evidente. Però sono riciclate di fresco, quindi insomma non sono ancora, diciamo, passate di troppo di moda. Anche se in realtà vi starò un po' a raccontare la storia dell'orso, nel senso che questa presentazione cerca di fare una panoramica nell'evoluzione degli attacchi informatici dalla preistoria ad oggi, e quindi forse un po' di moda effettivamente sono passate. Ok, vabbè, chi sono adesso non è così rilevante, diciamo che più che altro mi occupo di quelle che vengono chiamate in italiano, o con questo orrendo termine inglese, cioè orrendo in italiano, penetration test, mi occupo di simulazione di attacco, cioè provo a sfondare, come si dice in gergo, le reti dei clienti che mi pagano e mi danno soprattutto la free jail card, per verificare se effettivamente la loro infrastruttura di sicurezza, o comunque tutte le misure di sicurezza che hanno intrapreso, rispondono a quanto si aspettano e quindi non sono attaccabili da una serie di cose. Poi vabbè, sono abbastanza attivo nell'ambiente della sicurezza informatica, sono uno dei fondatori di sicurezza.org, sono attivo con livelli di amicizia vari con Hermes piuttosto che Winston Smith eccetera, anche se poi non sono membro di nessuno di questi progetti se non appunto di sicurezza.org. Allora, questa criptica schermata qui è un feed RSS, che immagino sappiate tutti cos'è, comunque è un elenco di articoli che si occupano su vari media online di problematiche di sicurezza informatica. Stamattina hanno citato giustamente l'affare che è esploso questa notte di Prism, e quindi questo ovviamente non è aggiornato a questa notte, quindi non c'è, ma sono tutte diciamo notizie, sono tutte articoli online su o data breach, quindi si sono sfondati la rete di qualcuno e hanno fatto leaking, hanno pubblicato i dati o così via, o comunque notizie relative a problematiche di sicurezza informatica. Qui probabilmente non si vede, ma queste qui sono solo quelle di due giorni, un giorno e mezzo, e probabilmente non sono neanche quelle, non sono neanche tutte. Quindi, come potete vedere dai titoli e dalla quantità, di queste cose qua si muovono tante cose, ci sono tante notizie, tante vulnerabilità ogni giorno. Questa è una vista più dall'alto e stiamo sempre parlando di una settimana. Quindi queste sono le notizie di sicurezza informatica, le notizie di breach, notizie di problematiche di sicurezza in istituzioni, enti, software molto utilizzati. Quando parliamo di attacchi informatici stiamo parlando di metodi attivi o anche passivi, adesso la differenza è più tecnica che rilevante, per sostanzialmente abusare dei sistemi o dei dati altrui, quindi accedere in maniera non autorizzata, intercettare il traffico, modificare il traffico, quindi contraffare i dati che io mando a lui facendogli credere che arrivano in realtà da lei, e tutte queste problematiche qua, fino al semplice danneggiamento, che è un problema magari meno rilevante per quel che riguarda la privacy e così via, ma è più rilevante in ambito di business. Se io sostanzialmente faccio quello che si chiama un denial of service, cioè metto non operativo il sito, non so, 055 055, che è quello che dà tutti i servizi informatici del comune e della provincia di Firenze, Non accedo illegalmente ai dati, ma ovviamente sto provocando un disservizio a tutta la cittadinanza che non può utilizzare quei dati e così via. Parliamo sostanzialmente di dati perché alla fine la cosa importante è quella, però poi questi dati possono essere mediati da server, da sistemi, da apparecchiature, pensiamo alle telecamere che dicevamo prima, pensiamo ai server web, pensiamo ai portatili delle singole persone e così via. Non stiamo invece parlando di privacy e tracking, anche se questo è privacy, quindi un po' la privacy ci interessa. Non stiamo parlando di quella che viene chiamata l'open source intelligence, che non ha niente a che fare con l'open source software, ma è semplicemente un insieme di tecniche per spazzolare la rete alla ricerca di informazioni su una persona, quindi questo è rilevante ai fini della privacy, ma non ai fini di questo discorso sugli attacchi informatici. Non stiamo parlando di pirateria, non stiamo parlando di contestazioni, NetStrike, parodia, eccetera, non stiamo parlando di diffamazione, che ci sono degli avvocati molto più qualificati di me per farlo, ok? E non stiamo parlando neanche di penetration test. Stiamo parlando di quelli che sono realmente gli attacchi informatici che vi possono, diciamo, colpire o provare a colpire se avete un'infrastruttura informatica, o anche se siete dei singoli cittadini con la vostra DSL o il vostro cellulare in tasca e così via. Allora, per prima cosa, la cosa importante da inquadrare un attimo è chi sono questi benedetti attaccanti, cioè perché c'è su internet tutto questo giro di attacchi di gente che potrebbe a voler accedere ai miei dati. Allora, qui c'è un elenco, molto banalmente, la figura, quella che poi spesso ha più risalto, almeno aveva più risalto fino a qualche tempo fa, sui media era questa del curioso, del ragazzino, dell'hackers manettone che di notte con i brufoli, la maglietta dei gruppi metallari, ok, si entrava nei sistemi altrui e così via. Diciamo che questa visione romantica è sicuramente vera, sicuramente una parte degli attacchi, anche magari oggi storicamente, sono nati da quel giro lì, ma non è più la parte più rilevante, come di nuovo la notizia di questa notte ci ha riconfermato che siamo a questi livelli qua. Poi stiamo parlando di activism, quindi di attacchi fatti da persone che sono, motivati politicamente principalmente, o comunque per motivi, sociali e così via. E poi stiamo parlando anche di piccola criminalità, cioè tutta quella serie di mail di phishing, metti i tuoi dati del conto corrente, la password è cambiata, eccetera, possono avere, di solito, due fonti. O la piccola criminalità, quindi qualche cane sciolto, qualche truffatore che fa semplicemente raccolta di credenziali di home banking altrui per provare a farsi dei bonifici, o già mediate dalla criminalità organizzata. RBN, non so chi di voi conosce la sigla, visto che siamo quasi tutti addetti, probabilmente tutti, è Russian Business Network, è tuttora una rete di grossa criminalità con tanto di back-end ad altissimo livello, il ministro del Salbukistan, il presidente della banca del Salkazistan, eccetera, eccetera, eccetera. Famosissimo. Stiamo parlando, e qui rientra in gioco sia alcuni interventi che ci saranno domani sulla cartella clinica, eccetera, sia alcune cose che abbiamo già visto, stiamo parlando di investigazioni private e di raccolta informazioni, cioè sempre di più tutta quella serie di agenzie che già prima agivano al limite o un po' oltre la legalità, fisicamente, quindi seguendoti, facendo le fotografie se vai con l'amante, eccetera, adesso ovviamente hanno una potenziale fonte di raccolta informazioni enorme, che è internet, Facebook, cioè entrare nell'account Facebook della mia moglie piuttosto che della e così via, fino ad arrivare a concorrenti spioni industriali, fino ad arrivare a tutto il problema del law enforcement, chiamiamolo legittimo, quindi forze di polizia, mandati, non mandati, che dicevamo stamattina, fino ad arrivare al livello superiore ancora, che è quello appunto del PRISM, già citato 7 volte, quindi non lo cito ulteriormente, di governi, servizi segreti e intelligence nel senso tradizionale della parola, che poi di intelligence probabilmente c'è poco, ma quindi raccolta informazioni a fini o di controllo repressivo a livello proprio di popolazione, non più di singoli soggetti, o di antiterrorismo, oppure di spionaggio, antispionaggio e bla bla bla. Insomma, tutti questi livelli qua sono tutte persone che potrebbero avere interesse a entrare nel mio telefono portatile, sapere dove sono, piuttosto che nel mio server, leggere la mia posta e così via. Qui ho messo anche un paio di immagini, chi di voi conosce questa? Perfetto, promossi. Chi non la conosce, rimandati a settembre, si chiama War Games, è un film molto vecchio ma ancora molto bello e che probabilmente racconta ancora moltissimo della filosofia hacker originale, non ne parliamo ulteriormente. Questa bella faccia qua, nelle fotosegnaletiche, per fortuna non credo che ne abbiano mai fatta una, non che io sappia, nelle fotosegnaletiche probabilmente chiunque appare molto brutto, ma questa faccia qua è Kevin Mitnick, che è un altro personaggio molto conosciuto nel mondo della sicurezza informatica, dell'hacking, perché è stato uno dei primissimi casi eclatanti di arresto di persona che aveva fatto qualsiasi cosa, eccetera. Adesso non ci interessa entrare nei dettagli. Ma in realtà probabilmente abbiamo a che fare anche con questo tipo di figure, ovvero tutte quelle società di consulenza e così via, che non fanno altro che vendere servizi di o software di intrusione, raccolta intrusione, eccetera, per fini sicuramente legittimi, cioè la gente che fa tipo il mio lavoro, e forse anche un po' oltre, quindi vendere software a governi piuttosto che privati che usano questi software per fare intrusioni, o legittime di law enforcement se c'è un mandato e quello che ci deve essere, o un po' meno legittimi. Qui ho citato, tanto per fare un esempio a caso, una società italiana che si chiama Hacking Team, che è abbastanza famosa, è finita sui media varie volte ultimamente, perché non fa altro che vendere questo tipo di software a, in teoria, governi autorizzati e così via. In pratica non si sa, visto che in questa analisi qua veniva fuori che c'era una società con sede alle Cayman che casualmente vedeva un software sostanzialmente identico che non era direttamente riconducibile a loro. Boh. Va bene, allora, molto 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 tempo fa, quindi before internet sostanzialmente, Gli attacchi informatici erano questi. Se vedo qualcuno cascare dalla sedia perché gli sto raccontando la storia dell'orso, peccato. Parlavamo di phishing, ovvero tutta la parte di attacchi all'infrastruttura telefonica che non avevano ancora a che fare con la telematica, anche se poi chi conosce la storia sa che il software, il sistema operativo Unix è nato sostanzialmente come software per controllare le centrali telefoniche, quindi le due cose sono legate non solo a livello storico. Parliamo di social engineering, che è sostanzialmente la buona vecchia truffa alla napoletana, se ci sono dei napoletani non me ne vogliano, ma insomma quella è, diciamo, quella conosciuta alla Totò, per capirci, riportata in ambito informatico. Anche se poi in realtà qui non era ancora in ambito informatico, ma era per telefono, di persona. Kevin Mitnick era molto famoso anche perché era veramente bravo a arrivare nella tua azienda col cappellino tele, come dire, salve, sono il tecnico, devo attaccarmi al router, al modem, anzi, quello che c'era all'epoca, ok? Parliamo del primo concetto di malware, che all'epoca non si chiamavano ancora malware, ma si chiamavano ancora prima virus e poi Trojan, eccetera, eccetera. Malware sono tutti quei software che sono, come dice la parte iniziale della parola, sono malevoli, ok? Ci vogliono male, quindi sono sostanzialmente fatti per fare qualcosa senza che noi ce ne rendiamo conto sul nostro computer o sul nostro server, di solito mandare fuori dati oppure permettere di controllare il computer da remoto. Stiamo parlando di reti oramai scomparse, se non in microclimi molto particolari, quindi DX25, Itapac, Videotel. Stiamo parlando delle BBS, la prima operazione a livello americano in ambito di sicurezza informatica, in ambito di hacking, è stata fatta contro una rete di gente che si conosceva e parlava nelle BBS, ok? La storia è molto folcloristica, non abbiamo il tempo di raccontarla, ma è divertente. Stiamo parlando di remote access system, quindi torniamo a Wargames, cioè di sistemi che permettono di accedere a un computer telefonandogli, quindi col mio modem, telefono al tuo modem, okay? E poi l'evoluzione, cioè i numeri verdi, quelli che mi permettono di fare la stessa cosa ma senza neanche pagare lo scatto. E quindi, ovviamente. E poi stiamo parlando di quello che in gergo è il layer 1, ovvero il layer fisico, ovvero se mi rubano il portatile, ok, quello è un attacco informatico, volendo, poi di solito, per fortuna no, ma spesso è un attacco informatico, e tutte le statistiche, che poi dicono sempre quello che si voglia che dicano, ma tutte le statistiche dicono che gran parte in realtà dei leak più grossi in passato sono avvenuti da portatili abbandonati o rubati o così via, con dentro elenchi di informazioni riservati, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Questa è una battuta, qualcuno di voi probabilmente l'hanno già vista, ma anche qui il layer 0 e il layer 1 sono comunque sostanzialmente fondamentali, e anche qui tutta la parte di sicurezza informatica e tecnologica che noi nerd possiamo volerci mettere non sempre corrisponde a realtà nell'ambito di vita reale, perché mentre se io da nerd dico c'ho il portatile, la full disk encryption, i miei dati sono cifrati, la password è lunghissima, la possono prendere anche tutti i supercomputer quantistici, probabilmente non la sfondano. Nella realtà cosa succede? Che prendono due brutti ceffi, gli danno in mano una chiave inglese e una siringa di Pentotal, e questi mi danno la chiave inglese sulla testa fino a quando io non gli rivelo la password, o peggio, mi rapiscono il figlio e cose di questo genere, che peraltro stanno anche già avvenendo in ambito di criminalità. Ok? Allora, arriviamo finalmente a Internet 1.0, ok? Allora, Internet 1.0, parliamo di social engineering, il primo social engineering via mail, le prime mail di scam, quelle ci sono sempre state. Parliamo del primo malware di rete, quindi il worm, l'evoluzione del virus da virus che si diffonde semplicemente inoculando grazie a tutti i sorgenti sulla mia stazione, sperando che io poi tutti gli eseguibili sulla mia stazione sperando che io copi il floppy, a virus, quindi worm, che sono in grado di attaccare direttamente via rete altri sistemi. E poi la famosa discorso dei dialer, che è stato un problema che in Italia abbiamo avuto molto, erano dei software malevoli che non facevano altro che prometterti, sfruttando un po' la buona fede e un po' proprio vulnerabilità, promettere di connetterti a internet, e in realtà ti connettevano a internet ma a tariffe elevatissime e così via, insomma. E poi soprattutto gli attacchi client server, cioè gli attacchi in cui il mio client, quindi la mia stazione con cui io vado su internet, okay, attacca un server, ovvero una macchina che sta su internet o su una rete e, diciamo, serve a diffondere dei servizi attraverso degli appositi software. Okay. Tenete presente che nella Internet 1.0 il famoso firewall, che ormai anche il panettiere sa cos'è, non c'era ancora, o quasi, ok, e che la rete era comunque una realtà molto limitata, composta da poche macchine e così via. E compaiono anche i primi denial of service, cioè i primi attacchi mirati proprio a rendere non operativa una stazione o un particolare servizio, sempre anche qui in relazione a Kevin Mitnick, che credo che sia stato il primo a usare un attacco denial of service, o almeno quello che l'ha usato e che è stata documentata questa cosa qua. Allora, questo è uno schemino molto semplice, una rete abbastanza banale. Il nostro Mr. Malicious può sostanzialmente usare delle sonde, quindi fare quello che si viene chiamato in gergo port scanning, o comunque cercare su un grande numero di indirizzi IP, quindi di computer in rete, tutta una serie di informazioni che poi possono eventualmente portarlo a provare a tentare degli attacchi. Okay? Quindi ha, diciamo, visibilità di rete verso tutta internet o quasi, e su tutte queste macchine può fare una, diciamo, enumerazione dei software che queste macchine mettono a disposizione verso chiunque, volontariamente o involontariamente, perché poi molto spesso una delle problematiche storiche è che molte macchine mettono a disposizione dei servizi e dei software che non dovrebbero essere accessibili pubblicamente, no? Come nel caso delle telecamere che dicevamo prima, magari, e cose di questo genere. Okay? E quindi sostanzialmente, una volta che intercetta un potenziale bersaglio, può provare ad attaccarlo o semplicemente perché non ha autenticazione o con una vulnerabilità o così via. Comunque il concetto base è che c'è traffico diretto tra Mr. Malicious e il suo bersaglio e quello che viene chiamato, diciamo, client server. Okay? Allora, andiamo un po' più velocemente, arriviamo a Internet 1.5, quindi diciamo siamo più o meno 2001, 2002, 2003. Okay? Il primo social engineering basato su siti farlocchi, quindi il primo social engineering basato su siti fake, quindi finto sito che fa finta di essere e in realtà è qualcos'altro, e sul phishing, quindi le prime mail che provano a chiederti password, provano a farti cliccare dei link e cose di questo genere. L'evoluzione dei malware, quindi si nascono gli spyware, che sono dei malware specifici per registrare quello che fai e mandarlo in giro, i keylogger, che sono sostanzialmente per registrare i tasti che digiti, sono una versione specialistica dello spyware, e soprattutto nascono i primi malware bankaware, cioè i malware fatti apposta per fregarti dei soldi dal conto corrente. Okay? Stiamo parlando un po' più dopo del 2002, quasi siamo intorno al 2004-2005. E soprattutto gli attacchi alle applicazioni web. Nel frattempo cosa è successo su internet? Sono nati i firewall. Quindi se prima vedevo tutta la rete del comune di Firenze direttamente in internet, sempre che all'epoca lo fosse, nel frattempo probabilmente il comune di Firenze ha messo un firewall e che cos'è rimasto in internet del comune di Firenze che io posso attaccare? Probabilmente qualche sito web, soprattutto qualche sito web dinamico, quindi qualche applicazione web, la famosa 055-055 di cui prima o così via. E questo ovviamente ha concentrato un sacco di attacchi proprio perché era l'unico canale, uno dei canali, diciamo, che erano rimasti aperti e soprattutto era un territorio inesplorato, cioè la prima vulnerabilità, diciamo, relativa a un problema applicativo, quindi al funzionamento di come viene scritta l'applicazione web, vi è stata pubblicata nel 2001, mentre gli attacchi client server più tradizionali stiamo parlando di 89-90, ok? C'è tutta la parte del wireless, perché all'epoca è nata la moda dei wireless, mettiti l'access point e così via, e lì c'è stato un problema subito di base del fatto che questo tipo di apparecchiature by default erano orrendamente insicure. Io compravo l'access point, me lo mettevo in casa e il giorno dopo c'avevo qualcuno che parcheggiava a casa mia, sotto casa mia, e entrava nella mia rete perché o non c'era la password, cioè non c'era la protezione tramite la cifratura come all'inizio, o poi quando c'era, all'inizio c'era questo web qua che è un protocollo insicuro e che quindi era facilmente attaccabile. E poi ci sono la nascita dei DDoS, i Distributed Denial of Service, ovvero il concetto di cui prima, cioè di rendere non operativa la stazione, ma non mandando uno specifico pacchetto, uno specifico comando, ma semplicemente basandomi sulla forza bruta o brutta. Cioè tu c'hai una connessione a internet di 1 mega, 2 mega, 10 mega, 100 mega, io ti mando 300 mega di traffico, in modo che banalmente la tua connessione non può sostenere il traffico che io mando. Ovviamente non è che io ho una connessione a 300 mega io, ma uso dei meccanismi distribuiti per, diciamo, aggregare tanti piccoli traffici, tante piccole ADSL fino a riuscire a fare un flusso più grande di quello del bersaglio che voglio spegnere. Ovviamente tutte queste cose qua non è che con l'evoluzione della internet 1.5 le cose della 1.0 non valgono più, anzi sono rimaste e sono amplificate. Cioè Anonymous, tra le varie cose per cui è famoso, c'è anche questa parte qua, cioè denial of service di Anonymous, che fa per motivi di protesta politica verso, non so, PayPal e tutta questa gente qua. Okay? Così come in questa epoca qua, negli attacchi 1.5, in realtà erano ancora molto 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 diffusi, soprattutto negli attacchi di un certo livello, gli attacchi out of band, cioè che non passavano da internet. Quindi se tu c'hai il firewall, magari c'hai anche le sicurezze delle applicazioni web e bla bla bla, io ti entro dalla rete X25 piuttosto che dal modem che c'hai, piuttosto che da venendo fisicamente a casa tua e così via. Questo anche qui l'immancabile schemino. Il nostro Mr. Malicious 1.5 ha molto meno servizi aperti, solo quelli che sono effettivamente pensati per una fruizione pubblica, e deve concentrarsi su quelli, principalmente sulle applicazioni web. Questo, per chi è un po' nel settore, saprà che è un pattern di attacco, questo è anche molto banale, di una vulnerabilità che si chiama SQL injection. Pensate che se voi mettevate come password questa roba qua nel 2003, 2004, 2005 su molti siti, riuscivate a bypassare completamente la procedura di autenticazione e entrare con qualsiasi, con un utente, spesso come amministrazione per tutta una serie di motivi, o comunque con un utente qualsiasi. Okay. Va bene, arriviamo finalmente a noi, diciamo 2010-2011. Okay? Diffusione del social engineering, attacchi 2.0. Allora, cosa succede? Innanzitutto la diffusione dei social network e dei messenger, anzi diffusione più che diffusione, l'esplosione, perché poi messenger c'erano già da sempre. Okay? Succede che anche qui gli attaccanti, fatta la legge, ha trovato l'inganno, visto che c'erano i firewall, visto che nel frattempo le applicazioni web erano sempre più sicure, eccetera, si sono dedicati a cercare sempre di più le vulnerabilità, quelle che vengono chiamate client side attack, cioè le vulnerabilità che sfruttano, diciamo, delle vulnerabilità non più nel server che espone dei servizi, ma nel client, nella postazione di quello che va a visitare un certo server. E poi arriviamo anche a quella che io chiamo la cloud lifestyle, ovvero al single sign on, ovvero per parafrasare un termine tecnico che è il single sign on, ovvero quello quando io con un'unica credenziale entro in tutta la mia vita digitale. Cosa succede? Che è molto comodo, faccio il sign on una volta, ma cosa succede anche? Che se mi compromettono quella singola credenziale, la mia vita digitale è finita. È successo un caso proprio reale, pratico, 7-8 mesi fa, adesso non è passato un po' di tempo, quindi... Ah, un giornalista abbastanza famoso nel giro Apple, era uno che pubblicava penso su Mac Rumors, se non mi ricordo male. Cosa è successo? Che gli hanno praticamente fatto il reset della password dell'account di iCloud, avendogli rubato le credenziali di Gmail. Quindi lui aveva Gmail come, diciamo, indirizzo email su cui faceva il reset della password di iCloud. Quindi hanno, con questa password reset, sono entrati nel suo account di iCloud, da lì gli hanno cancellato tutti i device, perché è una delle feature che iCloud da disposizione, quindi il suo PowerBook, il suo iPad, il suo iPhone, ok? Hanno cambiato nel frattempo tutte le password, hanno fatto una serie di cose, per cui sostanzialmente con due operazioni l'attaccante è riuscito a rendere la vita di questo povero Cristo un inferno per almeno un mese, e questo era uno conosciuto, quindi poi anche in fase di risoluzione ha avuto una certa facilitazione. Se capita a Tizio Caio, che non fa il giornalista di Mac Rumor, può essere un po' più fastidiosa come soluzione, come problematica. Okay. Il concetto base, ops, troppo veloce. Il concetto base degli attacchi 2.0, uno dei concetti base, è che non c'è più traffico diretto di attacco tra il malicious e la vittima, ma è tutto mediato, come nel caso dei social network, da un sito terzo. Okay, innanzitutto c'è una facilità di raccolta informazioni, di questo ne abbiamo parlato, l'oblio, non l'oblio e così via, che è impressionante, cioè se uno vuole sapere chi è qualcuno, va su internet e lo scopre, come dicevano prima anche qualche relatore prima di assumere qualcuno vado a vedere la sua reputazione su internet, okay? E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che l'attacco viene appunto mediato tramite un server di terze parti. Server di terze parti cosa vuol dire? Facebook. Cioè vuol dire che io attacco lei, non mandandole una mail a lei, oppure attaccando il suo PC di casa che magari c'ha un indirizzo variabile, non so qual è, ma semplicemente usando Facebook o Skype o X come vettore. Okay? Questo è un altro esempio di social engineering fatto tramite Facebook. Qui ci sono anche qui delle prove dimostrate, quindi delle attività di simulazione di attacco fatte tramite Facebook. La maniera del trust è anche, diciamo, il cerchio di amicizie di un trust è utile anche in questo caso qua, perché se io voglio arrivare a lui e lui è uno molto diffidente come realmente è, che cosa faccio? Magari mi avvicino a lui, comincio a fargli credere che sono qualcuno che non sono, cerco di entrare nella sua rete di amicizie, magari dico che lavoriamo nella stessa società, loro due sono colleghi, dopodiché ci provo anche con lei, cioè magari su 100 richieste di amicizia di questa società, facendo finta di essere un collega, 10, 20, 30 mi accettano, man mano che mi accettano ognuno di questi, aumenta il mio trust verso tutti gli altri, perché dicono, ah, se lui dice che è collega, allora sarà un collega, ok? Quindi questo di per sé non è che implica niente, non è che questi poi magari su Facebook parlano di cose di lavoro, così via. Però, diciamo che, ecco, adesso non sto a farla lunga, ma il concetto base è quello. E su questo, ripeto, ci sono delle simulazioni di attacco che sono fatte tramite questa cosa qua e hanno funzionato perfettamente. Non ho capito, scusami. Su LinkedIn, su Facebook, su altri mille di questi siti. Questo invece è un esempio molto banale di phishing, non più destinato al sito bancario, ma phishing per catturare delle credenziali di Facebook, Google, eccetera. Questo è un link che mi è arrivato su Facebook. Perché poi cosa succede? Che molti di questi malware, quando io mi prendo un malware, cosa fanno? Spammano in automatico un certo link, un certo codice di attacco a tutti i miei contatti su un certo messenger. A chi non è mai capitato di ricevere da qualcuno che conoscono un link un po' strano che magari ha anche cliccato, o se non l'ha cliccato è meglio? A chi non è capitato, alzi la mano. Ecco. È capitato a chi non ha Facebook, ma anche già su Skype, su queste cose qua. Quello che succede qual è di solito di questa tipologia di attacco? Che io ricevo su un canale terzo, in questo caso l'esempio è con Skype, ma può essere Facebook, può essere un sito di intranet, può essere qualsiasi cosa, un URL, e avete presente come fa Twitter gli URL o come fa qualsiasi cosa gli URL? Cioè ormai io quando clicco qualcosa, non è più come una volta che diceva non cliccare sui link che non conosci, perché ormai io clicco solo su link che non conosci, perché come dicono in germe, in termine molto tecnico, te ci manna. Okay, cioè tu clicchi qui, è un servizio di URL shortening, non sai dove ti rimanda. Poi alcuni servizi hanno un minimo di controllo di sicurezza, che è anche quello bypassabile facendo un attacco apposta, ma TinyURL è l'esempio più classico perché TinyURL ti ci manda, appunto. Okay? In questo caso qua, semplicemente, questo URL rimanda questo qua, che fa venire un banalissimo pop-up, che però è l'esempio di quello che potrebbe essere un attacco di tipo client-side, cioè l'esecuzione di codice arbitrario, in questo caso pop-up con scritto pwned, quindi non molto grave, sulla tua stazione. Adesso non entriamo nei tecnicismi di JavaScript, non JavaScript, il concetto base può essere replicabile anche invece per un attacco di tipo, un exploit, ovvero il fatto che invece che fare venire fuori un pop-up, se c'è una vulnerabilità nella versione del programma che sto utilizzando, per esempio per navigare, l'attaccante potrebbe utilizzarlo per eseguire codice arbitrario sul mio computer, che poi è l'obiettivo principale di quasi ogni attacco. Cioè, cosa vuol dire? Che quando io clicco su quel link, il mio browser va a vedere la pagina è malformata ad arte, contiene sostanzialmente dei codici, delle istruzioni, delle cose che fanno in modo che il mio browser, invece che farmi vedere la pagina normalmente, malfunziona. Ma non malfunziona perché crasha, malfunziona perché o crasha o non crasha, ma soprattutto tramite delle tecniche di attacco a basso livello che adesso ci interessano poco, ma soprattutto, diciamo, esegue un pezzettino, un exe, un pezzettino di codice che gli ha dato l'attaccante. È chiaro che è una vulnerabilità, cioè non dovrebbe avvenire normalmente, quindi richiede che ci sia una vulnerabilità nel programma che uso. Ma se voi seguite un po' le mailing list di sicurezza e andate a cercare quelle che sono le vulnerabilità dei programmi client più utilizzati, vedrete che ne escono 10 al giorno tra Internet Explorer, Firefox, Chrome, Acrobat Reader, Flash, eccetera, solo dai più usati, ok? Fino a pensare che queste cose qua potrebbero essere, invece che addirittura in una pagina web, in un PDF, cosa che avviene abbastanza facilmente, o addirittura in un documento. Io ti mando un file Word, tu lo clicchi per aprirlo e paf, esegue codice e così via. Ok? Questo era appunto il replay, cioè la stessa cosa, ma invece che con semplicemente un JavaScript che fa un innocuo pop-up, è con un exploit. Questo è un attacco vero e proprio, cioè queste schermate sono fatte con un software che viene utilizzato molto da chi fa il mio lavoro, che si chiama Metasploit, e che è gratuito, open source, è utilizzabile da chiunque molto facilmente, quindi non sono cose alla portata di quattro maghi che stanno lì col cappellino, non c'è niente di magico. Sono semplicemente informazioni che sono già pubbliche, ok? e che possono essere sfruttate per attaccare chiunque utilizzi, questa è un po' vecchia, una versione di Internet Explorer 6, cioè semplicemente con delle istruzioni facilmente utilizzabili da Internet che chiunque è in grado di fare. Questo attacco qui è anche significativo, questo ripeto è Metasploit, cioè clicchi, il server è un server malicious fatto apposta da Metasploit o comunque dall'attaccante. Quando ci clicchi, in realtà, qui vedi semplicemente una pagina bianca senza neanche il messaggio d'errore, può capitare, uno fa reload. Ma in realtà quello che è successo è che il tuo computer, quindi il concetto di firewall e tutte queste cose qua diventano un po' secondari, il tuo computer si è connesso su un canale out of band al server dell'attaccante e gli dà una shell, cioè gli dà la possibilità, proprio come se voi faceste il command prompt, di eseguire dei comandi, ok? Quindi questa, ripeto, è una cosa di una banalità abbastanza sconvolgente una volta che qualcuno ha scritto l'exploit e tutto. Questo exploit è anche significativo perché adesso, ripeto, è informazione pubblica, chiunque lo fa da Metasploit, eccetera, ma quando l'hanno scoperto, nel 2011 mi pare, forse novembre 2010 o inizio 2011, non mi ricordo, questo exploit qui era un cosiddetto zero day, cioè un attacco che non era pubblicamente conosciuto e che è stato scoperto in the wild, ovvero è stato scoperto, diciamo, in natura, ovvero è quello che hanno utilizzato degli ignoti, poi lì c'è stata tutta la polemica, sono i cinesi, no, sono questi, sono quegli altri, però sostanzialmente degli ignoti, per attaccare delle società poco importanti, tipo Google, Amazon, okay? E le hanno penetrate, cioè tramite questo attacco sono entrati nei sistemi di qualche utente di Amazon. E questo non è un caso isolato, ne capita più o meno uno al mese, se non di più. È capitato a Facebook, è capitato a chiunque, credo. Quindi facciamo prima elencare chi non è capitato, chi è capitato. Chi non l'ha detto, esatto. L'altra cosa importante di qualsiasi forma di attacco che a un certo punto arriva sulla mia stazione o sulla una stazione della mia rete aziendale o della mia associazione o di quello che è che poi una volta che l'attaccante può eseguire il codice arbitrario qui, e di solito fa anche in modo che non sia one shot, cioè una volta che ci entra cerca anche di metterci il piedino, cioè di avere un canale di comunicazione, quello che si chiama un cover channel, e per continuare a mandare comandi e continuare a telecomandare la stazione quando ne ha bisogno, cosa succede? Che a quel punto, se l'attaccante è sulla mia stazione, ha tutti i diritti logici, ha tutte le credenziali, ha tutto quello che gli serve per agire esattamente con gli stessi miei privilegi. Quindi se io accedo a un certo server, ci accede anche l'attaccante. Se l'attaccante a livello fisico è sulla rete fisica, diciamo, del comune, a quel punto anche l'attaccante lo è. Quindi è come se lui venisse qua e si attaccasse con un cavo di rete del suo portatile a quella porta di rete lì, ok? Senza neanche bisogno di farlo e senza il bisogno di scoprirsi fisicamente. Non che poi sia un grosso problema, perché voglio dire, basta che guardate, fate un attimo caso a questo armadietto. Serve una porta di rete a qualcuno? Sicurezza fisica, dicevamo prima. Va bene. Ormai, diciamo, il concetto di perimetro, adesso qui non è la platea data, ma il concetto di perimetro, cioè di sicurezza sul perimetro aziendale, queste cose qua, è completamente saltato perché non c'è più un perimetro. Cioè, qualsiasi postazione, che sia internet o che sia nella mia rete aziendale, andrebbe considerata un potenziale pericolo. Ma, fine della digressione. Torniamo a noi. Allora, sempre evoluzione ancora, diciamo il 2.5, anche se non mi sono azzardato a metterlo perché 2.5, 3.0, adesso si cominciano a vedere, no? Sono i malware mirati. Per esempio, chi di voi ha sentito parlare di Stuxnet? Ok, Stuxnet è un attacco molto molto particolare, tra l'altro che in realtà c'è già dal 2005, quindi anche tutte le nostre date alla fine, okay, che era molto particolare, intanto perché usava una serie di zero day, quindi comunque c'era dietro dell'engineering notevole, saranno 3 o 4 se non mi ricordo male. E poi l'altra cosa importante è che aveva un target veramente particolare, cioè mirava delle particolari apparecchiature di controllo prodotte dalla Siemens che si usano, guarda caso, per controllare le centrifughe che servono nella produzione di materiale radioattivo per le centrali o altro. Altro? Non so, sei tu l'esperta di centrifughe. Va bene, perfetto. Centrifughe. Non solo, quindi questo malware qui era mirato proprio per quella specifica apparecchiatura, che quindi vuol dire che comunque qualcuno che aveva scritto il malware aveva dovuto metterci le mani sull'apparecchiatura che non costa 2 lire, ok? E era mirato per farla andare fuori giri e quindi rompere fisicamente, quindi anche questa è una cosa interessante. Cioè... Sì, sì.
Come software vero, buono, valido, ma quando ci sono delle chiavi, ci sono delle indicazioni di fattura che erano.
Va bene, questo particolare sì, sicuramente rilevante e non è l'unico attacco in cui è successa una cosa di questo genere, ma adesso magari il livello tecnico forse è un po' oltre quello che voleva essere il mio obiettivo della presentazione. Quindi malware, allora, lo spyware targettato, cioè lo spyware mirato al tal gruppo di dissidenti cinesi piuttosto che siriani, piuttosto che lo spyware targettato su quelle che vengono chiamate apparecchiature SCADA, quindi sistemi di controllo industriale, quindi Stuxnet, eccetera, il malware mobile, cioè quindi il malware fatto apposta per tutti quelli che sono gli smartphone, cioè tutti i telefoni che costano più di 30 euro sostanzialmente, ovvero sistemi che mi permettono di, tramite un SMS, anche se questo è il caso limite, però so più facilmente tramite un messaggio di chat o di quello che è, che uno legge dal cellulare, di fare il processo dell'exploiting, quello che abbiamo appena visto, invece che con un normale desktop, sul cellulare, dopodiché sul cellulare è ancora più bello, perché hai anche l'accesso a la posizione, hai accesso, cioè quindi hai il tracciamento della posizione, hai l'accesso probabilmente comunque alle password di posta e tutte queste cose qua, ok? Hai l'accesso alla rubrica, hai l'accesso alle foto spesso private, tutte queste cose qua. E quindi... E poi un'altra cosa molto importante, che è molto importante nella gestione degli attacchi informatici, sono i cosiddetti mass exploiter, cioè gli attacchi informatici sono principalmente, diciamo, di due tipi. Cioè noi abbiamo parlato più adesso di attacchi mirati, quello che ce l'ha con quello che... Ma in realtà la gran parte degli attacchi informatici su internet sono, e anche qui perdonatemi il termine tecnico molto molto difficile da comprendere, sono attacchi indocoio-coio, ok? Cioè è qualcuno che prende un computer, ci fa girare un softwareino che non fa altro che spazzolare internet, cercando una o più specifiche vulnerabilità a caso. Quindi una serie di indirizzi, o casuali o in sequenza, se c'è quella specifica vulnerabilità, l'attacco e ci entro. Poi vado eventualmente a vedere chi è, ma anche no. Non è un attacco io ce l'ho con lei, no, è un attacco io ce l'ho con il mondo, ogni volta che prendo qualcosa guadagno la posizione. E ci ritorniamo, c'è una slide specifica su questa. Parliamo di nuovo di phishing, ve lo ricordate il phishing, la prima cosa che ho detto? Applicato a che cosa? Al voice over IP, cioè tutta la telefonia, che è quella che si userà d'ora in poi, solo quella, ok? Tutta la telefonia che viaggia in realtà su trasporto IP, quindi sulle reti internet e così via. Okay? SCADA, ho già detto SCADA? Sì? Stiamo parlando di smart city, stiamo parlando di Internet of Things, che sono queste cose che sono sempre di moda quando si parla dei vantaggi, un po' meno di moda quando si parla o delle problematiche di controllo, perché voglio dire, avere 100.000 telecamere a Venezia è Internet of Things, certo, però non è proprio magari la cosa così rosea che ci vorrebbero fare. Okay? Ho già detto mobile, anche questo no, vero, non ho parlato di mobile, e ovviamente il problema del mobile, cioè il malware in mobile è in crescita esponenziale, cioè escono ogni giorno centinaia di nuovi malware, centinaia magari no, ma siamo lì, di nuovi malware specifici per mobile, senza pensare che ci sono, cioè senza contare che poi ci sono tutta una serie di problematiche che sono proprio legate alla diffusione del mobile e alla diffusione delle app, cioè chi di voi non ha neanche un'app installata sul suo telefono, scagli la prima pietra, anzi scagli il primo cellulare. A meno che uno non abbia un telefono da meno di 30 euro, intendo. Ecco. Okay. E di queste app ce ne sono milioni, nel senso che credo che Apple abbia venduto il secondo miliardo di vendite di app. Certo, no, non sono un miliardo di app diverse, ma comunque per farvi capire. Okay. E quindi tutto il problema di controllo della leicità di questo tipo di app che io vado a installare e scaricare, perché anche lì ci sono dei grossi problemi di gestione della sicurezza. Va bene, questo è un esempio invece di One Click Mobile Exploit, cioè lo stesso discorso che dicevamo prima, ma su mobile, banalmente. Io clicco su una chat, su una mail, su un SMS, ripeto è il caso limite, ma... Ok, cosa succede? Che un sito malicious, un sito terzo, mi manda su un sito malicious, il sito malicious attacca al mio browser o la mia app, perché poi l'attacco non è per forza sul browser, ma è su una qualsiasi app che uso, prende il controllo del mio telefono e a quel punto il mio telefono diventa una parte della sua rete di zombie e lui può controllarlo da remoto, e a quel punto le due cose principali che può fare sono sostanzialmente, oltre a controllare tutto quello che faccio sul telefono, accedere alla mia vita in cloud, se ho una vita in cloud, o accedere alla mia vita aziendale, se ho una vita aziendale, o tutte e due se faccio come capita nel concetto del bring your own device, o il bring your own device, come piace dire a me, cioè se porto la mia apparecchiatura personale mobile, la porto in azienda, a quel punto l'attaccante deve solo scegliere se preferisce farsi gli affari miei o farsi gli affari della mia azienda. O tutte e due. Vabbè, qui ci sono un paio di esempi di quelle che vengono chiamate le rogue app, cioè applicazioni che dicono di fare una cosa e non lo fanno, e anzi fanno altro. In questo caso sono dei token di autenticazione bancaria, quindi ovviamente sono problematiche un po' delicate. Cosa fanno questi? Quando dovete fare una transazione, viene fuori il codice e voi autorizzate la transazione. Peccato che autorizzino anche o solo un'altra transazione, non quella che volevate fare voi. Questo invece è un'altra cosa interessante, è un'applicazione troiana messa sul Google Market. Da un ricercatore di sicurezza, per fortuna, ma come ci è riuscito lui può farlo chiunque, ok? La cosa importante da sapere qui qual è? Che Google, anche Apple, ma Apple è ancora un po' più nazista da questo punto di vista, quindi paradossalmente è un po' più controllata. Ma Google che cosa può, quando ha 1 milione, 2 milioni, 10 milioni di applicazioni, non è che può controllarle a mano tutte. O volendo potrebbe, ma non vuole farlo per questioni varie. Quindi cosa succede? Che applica una specie di antivirus all'applicazione prima di pubblicarla sul market. In realtà non è un antivirus tradizionale, perché gli antivirus tradizionali sono una tecnologia perdente che non funzionerà mai seriamente, perché si basano sui pattern, cioè sulle cose già conosciute. Ok? Cioè tu c'hai l'influenza, io vedo che tu c'hai l'influenza, ma se tu c'hai la nuova aviaria, io non lo vedo se non lo vado a scoprire, per fare un paragone che sono sempre un po' azzardati con la vita reale. Esatto. Esatto. Okay. Quindi la tecnologia che usano è quella che viene chiamata euristica, che è una cosa di cui voi avete sentito parlare poco o niente sul vostro antivirus del computer di casa, immagino. Chi di voi sa cos'è la tecnologia euristica? Ecco. Chi di voi ce l'ha abilitata o sa a cosa serve? A niente. Nel senso che è una tecnologia che prova, ed è anche molto ben fatta, molto intelligente, prova a capire se un programma è malware in base a quello che fa. Però è chiaro che è una tecnologia che ha i suoi limiti. Ma mettiamo anche che non abbia i suoi limiti, mettiamo anche che funzioni perfettamente. Il classico esempio di malware che passerà qualsiasi tipo di tecnologia euristica di Google, eccetera, è questo. Un'applicazione che, quando viene mandata al market, non fa niente se non collegarsi a un sito internet e vedere se c'è un file. Ok? Quando lo mando al market, il file su quel particolare sito internet non c'è. Dopo una settimana, quando è pubblicata sul malware, quando è pubblicata sul market, il file su quel sito internet c'è. A quel punto cosa succede? Che quando lo trova l'applicazione lo spara in memoria e lo esegue. E il malware ovviamente stava nella parte che ha scaricato da internet. Okay? Quindi, sì, certo, ci sarebbe il pattern che esegue una DL, che scarica diciamo un programma e lo esegue, però è un pochettino al limite della tecnologia di riconoscimento. Ok, allora, andiamo a finire con l'intervento, anche perché mi sa che come orario, come siamo messi? No, un quarto d'ora. Allora, posso annoiarvi ancora per un quarto d'ora. Allora, abbiamo visto il chi, abbiamo visto più o meno il come o il cosa, insomma. Vediamo il quando. Allora, per fare una battuta io ho messo, perché poi il quando è questo, cioè sempre. Ma per fare una battuta ho messo sempre per quando si tratta di mass exploiting, cioè di attacchi in docoyo-coyo, eccetera. Ma se poi sono attacchi mirati, di solito da quando il mio amministratore di sistema va a casa il venerdì sera a quando torna lunedì mattina. È chiaro che ovviamente se l'attaccante può lavorare senza rischio di essere, diciamo, intercettato in tempo reale, è più contento. Però sostanzialmente sempre. Pensate che se voi amministrate una stazione, guardate i log di una macchina che sta su internet, di un web server o di un firewall, ogni secondo, ma letteralmente ogni secondo, vedete un tentativo di connessione a una certa porta, scaricamento di una certa pagina, eccetera. Sono cose che voi non avete e non vi interessano, ma perché? Perché non avete quel tipo di pagina, quel tipo di servizio esposto. Ma sono tutti tentativi di intanto vedere se c'è una certa vulnerabilità, un certo servizio, e poi tentativi di exploiting. Quindi ogni secondo una macchina viene attaccata e un gattino muore. No, il gattino non c'entra. Ok? Quindi sostanzialmente sempre per quanto riguarda gli attacchi, senza distinzione di cosa. Dove, ovviamente, vabbè, il punto più classico è internet, è evidente, ma non sottovalutate anche tutta questa problematica qua. Noi adesso qua siamo su una bella rete, chi di voi è connesso all'hotspot del comune? Nessuno, perché qui purtroppo non c'è ancora Firenze Wifi, ma c'è ancora il PAS, quindi bisogna avere le credenziali pregresse, registrate in comune, eccetera. Cosa potrei fare io per attaccare uno chiunque di voi qua? Invece che rubarvi il cellulare dalla tasca o scoprire qual è il vostro sito, metto una bella macchina con un access point, può farlo un computer qualsiasi, può farlo addirittura un cellulare, lo chiamo free wifi, comune wifi, qualcosa wifi, dopodiché qualcuno di voi sicuramente si aggancia a quella rete lì perché dà accesso a internet gratis, a quel punto io sono in rete layer 2 con la vostra macchina e posso attaccarla, ok? Quindi il cosiddetto rogue API o in generale anche gli hotspot pubblici, cioè anche usando magari una rete che non fa quella che viene chiamata wireless isolation, cioè quando io mi attacco a un hotspot e tutti quelli che sono attaccati allo stesso hotspot hanno visibilità sulla mia macchina. In LAN non pensiamo solamente a quello che arriva fisicamente a attaccarsi, ma ricordatevi quello che vi ho detto prima, internet, client side attack, LAN, ok? Quindi la LAN non è più un posto protetto. Oppure mobile, out of band, LAN. Quindi cosa succede? Io porto il mio device compromesso in azienda, lo attacco, ok? E a quel punto magari con un canale out of band, perché ricordatevi che questi device qua hanno un perfetto canale out of band. Cosa vuol dire out of band? Che non è internet in questo caso. Qual è il canale out of band? Che hanno una connessione UMTS, e quindi l'attaccante può eventualmente attivarla e fare, o addirittura ci sono dei proof of concept che poi, come spesso accade, sono diventati degli attacchi reali, ci sono addirittura dei worm che usano gli SMS per mandare i comandi e così via. Quindi sostanzialmente nella tua tasca, perché tu puoi avere lo smartphone acceso e qualcuno ne sta abusando per usarlo, ma non dimentichiamoci mai tutti gli altri canali tradizionali che comunque fanno la loro. Un esempio a caso che dicevamo prima dell'hotspot wifi, cioè quello che abbiamo detto qua, state usando lo smartphone invece che seguirmi, vi meritate di essere attaccati, scherzo. Okay, questo è proprio un attacco banalissimo, questo non è neanche un exploit, che quindi paradossalmente è anche più efficace. Se l'attaccante ha la possibilità di, intercettare a layer 2 il vostro traffico con un attacco che si chiama ARP poisoning, cioè fa in modo che prima di arrivare all'access point il traffico passi da lui, o facendo un rogue API o facendo appunto l'ARP poisoning, cosa può fare? Può fare l'intercettazione del traffico, e voi dite vabbè, chi se ne frega, io tanto uso SSL, giusto? Sapete cos'è? Comunque uso il traffico cifrato. Benissimo, peccato che ci sia un attacco che è molto banale, ma che si basa anche qui sulla buona fede. Chi non ha mai visto un messaggio più o meno simile a questo sul suo browser, sul computer vero, sul cellulare e così via? Attenzione, c'è un problema con l'attendibilità del sito, piuttosto che il certificato non è attendibile, piuttosto che... Okay? Cosa succede? A quel punto, quando uno clicca sì, ha già perso. Perché vuol dire che a quel punto succede che quando lui si sta connettendo a un sito remoto e il messaggio d'errore dice guarda che il certificato di sicurezza non è attendibile, non ha più la verifica dell'identità del sito remoto. Quindi cosa succede? Che se io faccio il giochino delle tre carte, dei tre certificati, posso riuscire a fare in modo che l'attaccante si connetta a me invece che al sito legittimo e poi io faccio da gateway. Rifaccio. Allora, lei si connette in maniera sicura al sito, ok? Io faccio man in the middle, faccio in modo che il suo traffico passi prima da me, prima di andare su internet, ok? A quel punto lì, normalmente, con la crittografia normale, con la verifica dell'identità, lei comunque, se clicca no, cosa succede? Che quando lei prova a fare la connessione in cifrata, il meccanismo matematico, il meccanismo, diciamo, della crittografia prevede che ci sia uno scambio di chiavi, e questo scambio di chiavi alla fine deve essere, diciamo, garantito da una chiave che, per farla breve, sta direttamente nel mio browser, cioè la chiave della Certification Authority. Chi è quel famoso, è considerato affidabile o no? La differenza è quella. Cioè, se il certificato digitale che lui fornisce è firmato alla fine della fiera da una Certification Authority affidabile, non succede nessun messaggio d'errore e si va avanti. Se invece non è così, viene fuori questo tipo di messaggio d'errore. A quel punto, se l'utente clicca sì, non sa con chi sta comunicando. Sa solo che sta comunicando e che è cifrato. Ma io avrei potuto fare in modo di dargli un mio certificato, che a livello tecnico è esattamente identico a quello che potrebbe dare lui se non fosse firmato, cioè cambiano solo dei numeri, okay? Anche a livello di nomi, cioè io ci posso scrivere comune sul mio certificato, certo. Ok? A quel punto lì, ripeto, sta facendo traffico cifrato con l'attaccante, che poi a sua volta, se vuole fare il full duplex, cioè se vuole anche sniffare quello che succede, lo rigira verso il server. Questo perché avviene? Perché normalmente nella questo tipo di comunicazioni con i siti cifrati, queste cose qua, la verifica dell'identità la fa solo il client. Al server, che tu abbia un certificato, non gliene frega niente, anzi è scomodo. Quindi la verifica dell'identità di chi sei tu la fa di solito col tuo username e password, che però se io sto sniffando le catturo da te stesso. Ok? Non solo, questo finché c'è un utente di mezzo si può anche dire no, clicco no. Addirittura mi è capitato di fare dei test per fare una presentazione specifica su mobile, quindi non tanto tempo fa, 6 mesi fa, ho preso 3 applicazioni di home banking a caso, di banche italiane. E di queste 3 applicazioni, 2 facevano quello che viene chiamato il pinning o comunque la verifica dei certificati, cioè in automatico, ovviamente l'app non fa come il browser che viene fuori il pop-up, cioè o si connette o non si connette. Allora, 2 non si connettevano, 1 sì. Cosa vuol dire? Che con quell'applicazione di home banking, se io faccio man in the middle, catturo tutto il traffico e posso fare poi operazioni fittizie e tutte queste cose qua. Ok, va bene, qui c'è anche l'esempio del traffico sniffato e va bene. Anche questo tipo di attacco qua, piece of cake, ci sono i tool per farlo, lo fa chiunque, anche uno non particolarmente esperto. Okay? Allora, veniamo al perché e poi chiudiamo. Allora, perché ci sono tutti questi rompiscatole su internet? Voglio dire, hanno detto che chiunque mi può attaccare, che dal ragazzino alle multinazionali ce l'hanno tutti con me. Allora, il primo esempio può essere quello, vabbè, storicamente della fama in senso hackereccio, cioè del fatto io sono entrato lì, vado al bar digitale, me ne vanto, me ne bullo con gli amici. Che poi tenete anche presente che per come funziona internet, quella spesso è una delle poche maniere per cui questi li prendono. Perché se uno, diciamo, fa l'attacco fatto bene, parandosi, tra virgolette, il sedere telematico correttamente, quindi passando dalle macchine a rimbalzo e così via, difficilmente riescono a rintracciarlo, a meno che non lo becchino proprio con le mani nella marmellata, in una situazione molto fortunata. Quindi normalmente le tracce non ci sono, quindi risalire a posteriori a chi ha fatto un'intrusione è molto difficile, a meno che non sia lui a bullarsene al bar telematico con gli amici, cosa che è il motivo per cui spesso prendono chi fa le intrusioni. Oppure perché non ci sono delle indagini finanziarie, cioè seguono follow the money, eccetera. Okay. Quindi fama, e questo vabbè è il problema minore. Cominciamo a parlare invece di bullismo, cioè quello che entra nel Facebook dell'amico, dell'amica, dell'amichetta, eccetera, per vedere con chi esce e con chi non esce. E poi invece il motivo principe di tutti gli attacchi automatici è questo, cioè procurarsi quelle che vengono chiamate in gergo delle macchine zombie per fare delle botnet, cioè delle macchine compromesse che stanno lì in attesa di comandi, per quello si chiamano zombie, e fanno parte di una botnet, cioè di macchine che sono in numero molto elevato, 10.000, 20.000, 1 milione, 10 milioni di macchine nella stessa botnet, è capitato, okay? Che con un singolo comando dell'attaccante, con quello meccanismo che viene chiamato Command and Conquer, control center, pardon, con un singolo comando dell'attaccante possono fare cose. Che cosa possono fare? La cosa più banale, possono fare un denial of service. Cioè io do il comando e 100.000 macchine insieme cominciano a mandare traffico al sito del 055 e lo spengono, perché se lo fanno 100.000 macchine, lo fanno. Altra cosa che viene usata molto è per fare spam. Quindi vendono il servizio di spamming. Io ho 100.000 macchine che mandano mail a continuazione. Infatti il 95% delle mail che girano sono spam, per un ottimo motivo. Per motivi di anonimizzazione, quel discorso che dicevamo prima, che non li prendono, qual è? In internet c'hai chi manda il pacchetto e chi riceve il pacchetto, 2 indirizzi, punto. Non è che se io mando il pacchetto dalla sua macchina, ma in realtà l'ho mandato io, c'è traccia anche di me. No, quindi se io ho compromesso la sua macchina e voglio attaccare lei, invece che fare il pacchetto direttamente dalla mia macchina a lei, passo da lui, a quel punto vanno a vedere se l'attacco, se tracciano l'attacco, chi è lui, cosa ha fatto. Se io lo faccio 2 o 3 volte... Ciao, grazie, arrivederci. Cioè io, pensate a quello che dicevamo prima, legislazioni diverse, orari diversi. Io per attaccare il mio vicino di casa passo da una macchina in Turkmenistan, da una macchina in Perù e da una macchina in Giappone, sono 3 fusi orari, 3 legislazioni, 3 provider diversi. Ok? Grazie, arrivederci. Internet è, da questo punto di vista, se l'attaccante sa quello che fa, è il Far West. Senza contare che poi magari all'inizio uscivo già da una rete wireless compromessa, quindi al massimo trovano le tracce dei pneumatici fuori dalla cosa, oppure da Tor, che è un ottimo strumento ed è uno strumento che va usato per ragioni legittime, ma purtroppo, come tutti gli ottimi strumenti, può anche essere usato per fare per anonimizzarsi in questo tipo di cose. Un'altra cosa che sta diffondendo molto è il distributed computing a scopo illegale, cioè per esempio il cosiddetto Bitcoin mining, ovvero la produzione di Bitcoin, che è questa moneta digitale che viene prodotta con molto lavoro della CPU. Quindi io ho 100.000 CPU che stanno lì a raccogliere granellini di Bitcoin per me e piano piano mi fanno diventare ricco. C'è una polemica perché i Bitcoin produrli costano in elettricità probabilmente di più di quello che valgono, ma se l'elettricità e la forza computing non è mia, che me ne frega. E poi ovviamente c'è tutta la parte di privacy, furto dei dati, accesso alle mie dati privati, tutta la parte di soldi, quindi tutta la parte di home banking, tutta la parte di ricatto. Adesso c'è quello che viene chiamato un ransomware, cioè un software che entra nel computer di qualcuno, gli cifra tutti i dati, fa venire fuori un bel pop-up e dice: se vuoi riavere i tuoi dati, manda i soldi qua, se no te li cancelliamo. E come al solito, questa era ovviamente la presentazione fatta per giornalisti, quindi c'erano le 5W eccetera, e il concetto base è sempre anche qui: follow the money. Va bene, activism ovviamente, quindi leaks, che sono da un punto di vista, abbiamo 2 minuti, da un punto di vista diciamo etico, potrebbero essere il fatto che sia uscita questa storia del monitoraggio di massa piuttosto che Global Leaks, cioè piuttosto, pardon, che WikiLeaks, eccetera. Da un punto di vista etico sono sicuramente delle cose assolutamente degne e importanti. Però è chiaro che alcune di queste potrebbero avere come fonte un'intrusione illegale, perché non sempre il leaks viene da lui che ci lavora e lo manda fuori. Certo, è il leaks più facile, più legittimo, ma potrebbe anche essere, come probabilmente è capitato nel caso degli hacker del PD di recente memoria, qualcuno che si è sfondato la mail di qualcun altro e ha fatto un leak. Quello poi è anche un leak di una sgradevolezza ovviamente orrenda, perché è chiaro che nella mail uno c'ha anche gli affaracci suoi, non è che uno è entrato in una multinazionale e ha pubblicato il rapporto in cui si scopre che hanno sconfitto il cancro, no? Cioè, voglio dire, stai entrando nella casella della vita privata di qualcuno e stai pubblicando gli affaracci di qualcuno insieme a eventualmente anche la parte politica. Però ripeto, adesso non ci interessa chi lo fa e se è etico o non etico, ci interessa il perché, e questo motivo di activism sono sicuramente motivi di attacco. Poi c'è law enforcement, quindi tutta la parte di indagini legata a magistratura e così via, e poi c'è anche la parte invece governativa, quindi quella che va molto di moda adesso, la cyber war, o piuttosto che la normale repressione e così via, e vabbè anche la parte di spionaggio industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque questo è il perché. Allora, questa dovrebbe essere, se non mi ricordo male, l'ultima o la penultima slide. Questa è una, adesso non stiamo a vederla nel dettaglio, ma c'è il link, poi le slide saranno tutte scaricabili dal sito di Winston Smith, e oltre ai link nelle varie slide c'è anche una piccola webografia alla fine. Questo è un mind map di tutto quello che un attaccante può fare con un PC o con un server compromesso. Non guardate adesso i termini, guardate quanti ce ne sono, e quindi capirete del perché attacchi ce ne sono in continuazione. Okay. Questo anche proprio attacchi mirati, anche il verduraio sotto casa o il mio PC di casa, non stiamo parlando del PC della NASA. Okay. Allora, ultima cosa è, vanno tanto di moda gli Advanced Persistent Threats, non so, ne avrete sentito parlare, suppongo. Cosa sono gli Advanced Persistent Threats? Sono delle attività, di solito si parla di APT quando sono delle attività di spionaggio, barra hacking, barra telecontrollo, barra insomma tutte delle attività di intelligence, chiamiamola così, anche se ripeto l'intelligence poi spesso c'entra poco, era un gioco di parole, sono tutte quelle attività di intelligence che sono mirate su uno specifico soggetto. Quindi quando si parla di Advanced Persistent Threat non è qualcuno che ce l'ha con me in quanto cittadino, in quanto Igor Falcomatà, ma c'è qualcuno che ce l'ha con me in quanto magari testimone di giustizia, piuttosto che dissidente del Tibet e così via. Di solito si parla di APT quando il mio opponente ha un sacco di risorse e soldi. Cioè non è qualcuno il bulletto che ce l'ha con me perché sono io, ma è il governo che ce l'ha con me perché faccio parte di un gruppo di un gruppo terrorista, per carità, o di un gruppo di dissidenza o quello che è. Quindi diciamo che sono problematiche che ci riguardano indirettamente abbastanza poco. È chiaro che però se sono un soggetto che lavora in una società ad alto livello, magari abbiamo segreti industriali e così via, il diciamo mandante, quello che fa l'APT, l'Advanced Persistent Threat, potrebbe anche essere una società concorrente. Cioè si parla comunque di APT quando c'è uno sforzo continuo e continuativo, almeno per un certo periodo, mirato su un singolo soggetto e un uso di risorse tecnologiche, economiche e logistiche elevato. Okay? Quindi questo è l'APT. Poi adesso si parla di APT per ogni 3x2, ma ci interessa il giusto. Va bene, io direi che vi ho raccontato la storia dell'orso, spero che almeno sia stato un orso divertente. Se avete qualche domanda, se no chiudiamo che siamo perfetti con l'orario.